Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
La morte di Cristo è fonte di vita, perché in essa Dio ha ricevuto tutto il suo amore, riversato tutto il suo amore, come in un'immensa cascata che fa pensare all'immagine contenuta nel Salmo 41. Un abisso chiama l'abisso al fragore delle tue cascate, tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati. L'abisso della morte viene riempito da un altro abisso, ancora più grande, che è quello dell'amore di Dio, così che la morte non ha più alcun potere su Gesù Cristo, né su coloro che per la fede e il battesimo sono associati a Lui.
Bentrovati tutti, cari amici, da Laura De Luca, tra le pagine, i fogli e le parole della Radio Vaticana in diretta, 105 Live. Così il Santo Padre, ieri, durante la Cappella Papale, in suffragio dei cardinali e vescovi morti nel corso dell'anno, in Basilica Vaticana. L'abisso della morte viene riempito dall'abisso dell'amore di Dio. Oggi partiamo dunque proprio da questa parola, abisso. L'abisso della morte che si riempie dell'abisso dell'amore di Dio. Questo ci ha detto dunque ieri Benedetto XVI, ricordando nella Basilica di San Pietro i cardinali vescovi morti nel corso del 2011. L'abisso della morte, bene, in questi giorni dell'anno liturgico il pensiero a chi non c'è più è d'obbligo. Abisso di morte, però abisso d'amore, questa è la formula, la soluzione proposta dalla fede cristiana. Sono due profondità, la morte e l'amore, antitetiche che anche il pensiero laico, per esempio di Sigmund Freud, ha messo in stretta relazione. Allora, due profondità agli antipodi, una ci spinge verso il basso, una ci richiama decisamente verso l'alto. La parola abisso deriva dal greco a, che vuol dire senza, e bustos, fondo, senza fondo, profondità senza fondo, senza limite, o se preferiamo fondo senza fondo. Bella davvero questa non misurabilità, da un lato della morte, di cui veramente non vediamo il fondo, no? Dall'altro dell'amore di Dio, di cui non arriviamo a concepire l'altezza, il vertice. Abisso di perdizione, abisso di annientamento e dall'altro lato vertice di accoglienza, di comprensione, di nuovo di amore.
La parola fa l'uomo libero. Chi non può esprimersi è uno schiavo.
Ludovic Feuerbach.
Pagine, fogli, idee, parole.
Parole. Allora oggi tra le pagine, i fogli, le parole della Radio Vaticana in diretta si divaga sulla parola abisso. L'espressione è ripresa dalla omelia della Cappella Papale di ieri in suffragio dei cardinali e dei vescovi morti durante l'anno che sta volgendo a termine. Abisso, ovvero profondità, ovvero precipizio, ovvero baratro, il baratro dell'economia mondiale, l'abisso per la Grecia, per gli altri paesi dell'Unione Europea, la rovina incombente per le borse mondiali. Su Internazionale di oggi, la rivista che raccoglie il meglio della stampa mondiale della settimana, viene riportato un commento del celebre linguista Noam Chomsky, insegna linguistica a Boston, è uno specialista statunitense. Scrive Chomsky su Alternet, riportato appunto da Internazionale. Gli avamposti del movimento Occupy Wall Street stanno creando una comunità solida. Il movimento non ha precedenti perché viviamo in un'era senza precedenti. Lungo tutto il corso della sua storia, questo paese, gli Stati Uniti, ha sempre puntato sull'industrializzazione e sulla ricchezza. Oggi invece c'è un forte senso di impotenza, quasi di disperazione. È una situazione nuova. Bisogna fare qualcosa e alla svelta, non sarà facile, ma il movimento che si sta formando negli Stati Uniti e in altre città in tutto il mondo può e deve crescere fino a diventare una forza determinante nella società e nella politica. Dunque è necessario coinvolgere tutti e aiutare la gente a capire che cos'è il movimento Occupy Wall Street. Bisogna che tutti sappiano che cosa possono fare per cambiare le cose. Si impara partecipando, si impara dagli altri, si impara dalle persone che si cerca di coinvolgere. Abbiamo tutti bisogno di capire e di fare esperienza prima di formulare nuove idee o migliorare quelle degli altri. Questo era Noam Chomsky, ripreso da Internazionale di questa settimana. Dunque, dall'abisso degli incombenti disastri planetari, sia a livello economico che politico, etico, anche ambientale, si può uscire. Questo è un po' la sintesi dell'intervento di Chomsky attraverso, diciamo così, un abisso partecipativo, no? Un passaggio alla dimensione orizzontale. Ancora su questi argomenti, gli argomenti di questi giorni, di questi mesi, dall'Osservatore Romano in data odierna c'è un contributo di Ettore Gotti Tedeschi. Gli errori di interpretazione e la sottovalutazione dell'attuale crisi economica sono stati gravi e perdurano. Sono state male interpretate le sue vere origini, cioè il crollo della natalità, le conseguenze che hanno portato all'aumento delle tasse sul PIL per assorbire i costi dell'invecchiamento della popolazione, e sono stati sottovalutati gli effetti delle decisioni prese per compensare questi fenomeni. La soluzione è in mano ai governi e alle banche centrali, che devono realizzare un'azione strategica coordinata di reindustrializzazione, di rafforzamento degli istituti di credito e di sostegno dell'occupazione. Questo richiederà tempo, un tempo di austerità, nel quale ricostruire i fondamentali della crescita economica, ma soprattutto i governi devono ridare fiducia ai cittadini. Ecco, a fronte dell'abisso delle situazioni politiche di tutti i paesi del mondo, le soluzioni sembrano convergere tutte su un ripristino del senso di responsabilità politica, del rapporto interpersonale, soprattutto della fiducia governi-cittadini. Altri abissi, quelli della genetica, quelli derivanti dalle sperimentazioni in campo di fecondazione artificiali. Vi leggo da Avvenire di oggi. Il verdetto, a proposito del verdetto definitivo della Corte di Strasburgo sulla fecondazione eterologa. Titolo: l'Europa chiude la porta agli eccessi in provetta. Commenta Assuntina Morresi. È legittimo vietare la fecondazione eterologa, questa è la notizia, cioè con gameti estranei alla coppia che cerca un bambino con la cosiddetta procreazione assistita. Lo ha stabilito appunto la Grande Camera della Corte di Strasburgo per i diritti umani, rovesciando la sentenza con cui più di un anno fa l'Austria era stata condannata per questo divieto da una delle camere della stessa Corte. Nessuna violazione della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, quindi, se regolando la fecondazione in vitro sono consentite alcune tecniche e vietate altre. Una tecnica, quella eterologa, che pone molti più problemi di quelli che cerca di risolvere. Madri e padri distinguibili solo con aggettivi, biologico, sociale, legale, origini e parentele incerte e sconosciute, per non parlare del mercato dei gameti, spesso con connotazioni addirittura razziste, Un'occasione in più, dunque, la sentenza di Strasburgo per ripensare a tutto questo, davvero a questo abisso di problematiche che sfiorano, che investono la centralità, la sacralità della persona umana. L'abisso della storia, l'abisso degli anni del rock, degli anni duri del rock, Smoke on the Water dei Deep Purple, non a caso Deep Purple, profondo rosso, abisso è il fondo senza fondo, no? In questo senso il fondo senza fondo della storia, appunto dei conflitti anche generazionali. Divaghiamo sulla parola abisso in quanto suggerita da Benedetto XVI ieri durante la Cappella Papale per i Vescovi e i Cardinali morti durante l'anno, che ha citato questo abisso di morte riempito da un altro abisso ancora più grande, quello dell'amore di Dio. Suggestiva anche la citazione del Salmo 41: un abisso chiama l'abisso, al fragore delle tue cascate tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati. Divagando su questa parola viene in mente anche l'abisso di luce, l'abisso in senso positivo, abisso di luce e di colore, l'abisso del colore richiamato dalla luce, a sua volta sottolineato dall'ombra. Giochi di luce, ombra e colore nei dipinti di Carlo Mattioli, al quale nel braccio di Carlo Magno, in occasione del centenario della nascita del pittore, è stata allestita una mostra che abbiamo ancora alcuni giorni per poter visitare, fino al 13 novembre. Ce ne parla Chiara Spoletini.
Mostre,
eventi,
convegni. Il bello per gli occhi,
per gli orecchi
e la mente. Nel cuore della cultura.
Carlo Mattioli torna a San Pietro, che lo ha già visto tra i protagonisti della storica mostra Gli artisti contemporanei e Paolo VI. Per celebrare i 100 anni dalla nascita dell'artista, Roma e il Vaticano propongono una retrospettiva che rimarrà allestita dal 16 settembre al 13 novembre nel braccio di Carlo Magno. È con noi oggi Maurizio Calvesi, curatore della mostra, al quale abbiamo chiesto di presentarci prima di tutto le opere dell'artista vista che saranno presentate.
È una serie di opere che rappresentano tutto il percorso di Mattioli, dagli inizi fino alle ultime opere, insomma, e comprendono tra l'altro questi bellissimi ritratti che gli aveva fatto dei suoi amici letterati e pittori come Roberto Longhi, come Giacomo Manzù, poi si attraverso le nature morte, che sono un momento di passaggio in cui l'artista sente l'influenza dell'informale, quindi diciamo questi oggetti vengono come riassorbiti dalla materia che comincia a farsi grumosa, ricca, e poi comincia tutta una serie praticamente di paesaggi del più vario tipo, e indubbiamente costituiscono la parte più golosa, più attraente di questo grandissimo pittore, che la cultura italiana ha un po', non dico sottovalutato, insomma, ma ha un po' tenuto in ombra, forse a causa anche dello stesso carattere del pittore, che era molto schivo, che era molto alieno così dall'esibizionismo, ma si tratta senza dubbio di uno dei 4-5, non dico di più, grandissimi pittori della tradizione italiana del XX secolo.
Se dovesse definire con una parola la sensazione che si ha guardando le opere del Mattioli, quale parola pronuncerebbe?
Due parole, diciamo, potenza e malinconia.
Allora, io ricordo ai nostri ascoltatori la mostra che abbiamo presentato oggi, che vede protagonista Carlo Mattioli, e rimarrà allestita dal 16 settembre al 13 novembre presso il Braccio di Carlo Magno in San Pietro. Ringrazio Maurizio Calvesi, curatore della mostra, e gli auguro buoni giorni.
Grazie, buongiorno.
Stiamo divagando dunque sulla parola abisso, e vorrei ricordare che per estensione questa parola allude anche a una quantità incalcolabile, no? Quindi si connota anche di un senso positivo, una enormità di qualcosa, un abisso di speranza, un abisso di colore. E poi c'è l'abisso della voce, vorrei dire l'abisso capovolto della voce, quando la voce raggiunge dei livelli di penetrazione non soltanto fisica attraverso una elevatissima frequenza fisica, fisiologica, ma anche e soprattutto emotiva. Sentiamo l'abisso di questa voce leggendaria. Callas, Castadiva, dalla Norma di Vincenzo Bellini.
Fogli d'agenda.
Libri.
Libri.
Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Fogli. Anche la parola che usiamo, le parole che usiamo per comunicare, per scambiarci informazioni, emozioni, sono a loro modo le parole portatrici di abisso. L'abisso spesso
sconosciuto, inesplorato dei significati, tanto più quando la parola è parola poetica. Numero speciale della rivista L'Illuminista, diretta da Walter Pedullà, è stato diversi mesi fa, credo quasi un anno fa, Poeti degli anni zero. E questa pubblicazione speciale, questo volume, ha il merito di farci conoscere appunto i cosiddetti poeti di ultimissima generazione, dei primi anni del 2000, del ventunesimo, del ventunesimo secolo. Curatore di questa edizione è Vincenzo Ostuni, che è al telefono e ci spiega i criteri di questa antologia dei poeti degli anni zero.
Dunque, io ho esaminato l'opera di una settantina di poeti attivi, tenendo conto che il criterio cronologico che mi ero dato era l'emersione nel primo decennio del secolo, del nostro secolo. Per emersione intendo che, diciamo, il momento in cui un poeta comincia a pubblicare delle opere importanti. Alcuni di questi poeti hanno esordito anche negli anni 90, però diciamo si sono affermati nel mondo piuttosto esoterico della poesia negli anni 2000, negli anni zero. Quindi un primo criterio cronologico. Un secondo e un terzo sono esplicitati nella prefazione del libro. Il primo è di ordine poetico, ovvero il tipo di idee che il curatore, cioè io ho sulla poesia contemporanea, prevede che la scrittura poetica debba augurabilmente avere un certo grado di innovazione, di originalità. In questo senso si tratta di un criterio piuttosto classico, novecentesco, e quindi ho cercato di escludere quelle che mi sono parse scritture anche di buona fattura, talvolta ottima, però epigoniche rispetto a un'esperienza di lirismo, che considero storicamente
conclusa.
Il terzo è cercare di evitare di fare l'errore di altri antologisti che sono stati, secondo me, abbagliati dal carattere performativo di determinate scritture, ovvero siccome la poesia tende a darsi pubblicamente in questi ultimi decenni, soprattutto come spettacolo, come performance, come lettura, molti hanno esperienza della poesia, delle poesie di parecchi autori solamente attraverso l'ascolto e non attraverso la lettura. Io ho cercato di prescindere da questo, ho cercato di basarmi su quello che il testo dà dalla lettura tradizionale, diciamo la lettura silenziosa nel suo...
Solipsistica, la lettura solipsistica.
No, solipsistica assolutamente no, la lettura è sempre un fatto pubblico. Che prevede una socializzazione precedente, non c'è niente di solipsistico nella lettura.
McLuhan sarebbe del parere contrario, eh? Sì? McLuhan sarebbe del parere contrario. L'era gutenbergiana è l'era dell'inizio dell'individualismo.
Sì, ma sai, individualismo è un discorso, solipsismo è un altro affare, ovvero il solipsismo prevede che si riesca ad agire in solitudine, individualmente, in maniera che prescinde da un contesto di formazione sociale, delle abitudini, dei costumi, dei talenti. Questo non è, secondo me, empiricamente possibile in nessuna attività umana, e la poesia si porta dietro una tradizione, in ogni testo, evocata, rovesciata anche, che parla di millenni di socializzazione.
Ha usato un'espressione singolare che volevo rimarcare: poeti attivi. Fa pensare a un'entità biologica, a una sorta di batterio.
Sì.
È singolare, anche messa in relazione a un altro termine da lei impiegato, esoterico, come se la poesia di oggi fosse appunto invece staccata dalla realtà ordinaria, quotidiana, ma appartenesse a un mondo a parte.
Guardi,
nella sua prefazione parla anche di una estromissione della poesia da se stessa. Quindi, no, è strano, sono degli spunti che sembrano apparentemente in contraddizione.
Certo, no, allora, innanzitutto quando parlavo di esoterismo della poesia ne parlavo in termini, diciamo, di lamentazione, se permette il termine, ovvero esoterico è il modo non in cui la poesia si rapporta con il mondo, anzi, la mia pretesa di curatore è di evitare accuratamente il genere di scritture che a mio parere comportano un'idea di poesia come scissa dal mondo, come realtà sopramondana. Quindi il carattere esoterico della poesia di cui mi lamentavo è quello imposto dal sistema di produzione e distribuzione culturale attualmente vigente nel nostro paese più che in altri, che di fatto esclude la poesia dalla grande
la vittoria. Separa un po' dalla produzione.
Sì, quindi è un aspetto produttivo e politico quello a cui mi riferivo, non certo un aspetto di poetica. Io non penso che la poesia debba essere esoterica,
chiaro,
penso che la buona poesia lo sia. Ecco. Per quanto riguarda il virus, ecco, con questo mi dà il destro per parlare di un modo in cui la poesia tenta di auto-organizzarsi. Cioè, molti dei poeti contemporanei sono attivi, forse più attivi dei narratori, forse anche perché più costretti ad essere tali, nel assumere un carattere veramente di contagio.
Contagio, ecco, ecco.
Sono attivi nel senso che sono molto attivi in rete, si danno moltissimo da fare, sono molto attivi sul territorio.
Bene.
Sono più vicini in realtà forse alla realtà quotidiana che li circonda di quanto siano a volte i narratori.
Un'ultima domanda, un ultimo spunto. Se le dico da curatore, quindi da frequentatore di questi virus attivi nella cultura contemporanea, se le dico la parola abisso, trova che abbia qualche parentela con la poesia degli anni zero, ormai degli anni dieci?
La parola abisso può essere presa in tantissimi modi, ovvero se fa riferimento a una dimensione sostanzialmente verticale dell'essere e della dimensione nascosta della realtà, direi che certamente ha a che fare, non è una dimensione alla quale sono
abituato. Conosce abissi orizzontali?
Io conosco abissi orizzontali, sì, trovo tutto sommato che l'abissità orizzontale sia molto più interessante di quella verticale. Sì.
Una parola per suggerircela?
Una parola per suggerircela?
Questo abisso orizzontale?
Relazione.
Grazie a Vincenzo Ostuni, che cura Poeti degli anni zero, un numero dell'Illuminista, è vero?
Sì.
Edizioni Ponte Sisto. Grazie.
Grazie a lei, grazie a voi.
Cari amici, ci salutiamo qui. Oggi abbiamo divagato sulla parola abisso. L'abisso della morte è sconfitto dall'abisso della misericordia e dell'amore di Dio. Questo è in promemoria del Papa ieri dalla Basilica Vaticana. Oggi è venerdì e vorrei salutarvi ricordandovi un paio di appuntamenti d'arte che possiamo seguire nel weekend. Ecco, abbiamo parlato di Carlo Mattioli. Oltre a questa mostra in corso nel braccio di Carlo Magno, vi vorrei segnalare fino al 19 febbraio ai Musei Capitolini Leonardo e Michelangelo, capolavori e fogli romani. Al Museo della Rapacis invece, fino al 4 dicembre, possiamo ricordare la grazia, la delicatezza, la bellezza di Audrey Hepburn. La mostra si intitola Audrey a Roma, molti scatti fotografici dedicati a questa splendida attrice americana. E ancora il Rinascimento a Roma nel segno di Michelangelo e Raffaello alla Fondazione Roma Museo a Palazzo Sciarra, questa fino al 12 febbraio. Beh, dopo le visite alle mostre, alle opere d'arte, nel fine settimana, ma anche negli altri giorni, per chi può, le visite agli ammalati, a chi è momentaneamente ricoverato in ospedale, a cui inviamo un nostro saluto affettuoso, evidentemente, soprattutto l'augurio di rapida guarigione. A tutti voi, cari amici, un buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.